Renoiz 2021.
In diretta da Parco Schuster a Roma per i 15 anni del festival dedicato a Renato Biagetti.
A cura di Gemini Network, Radio Sonar, l'Autoradio e Radio Città Aperta.
Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Inviterei chi si vuole avvicinare per seguire il dibattito sulla salute, sulla tutela appunto della sanità pubblica ad avvicinarsi. Così iniziamo perché dobbiamo stare tassativamente nei tempi entro le 7, dobbiamo sbolognare il tutto. Allora, intanto volevo iniziare ringraziando veramente tutti e tutte di essere qui oggi. È stata una chiamata bellissima quella che ci hanno fatto i compagni e le compagne di Agrobax a portare i temi della salute, della difesa, della tutela della sanità pubblica in Italia qui a Renoiz, che da sempre è un megafono davvero attraverso la voce e gli occhi di Renato di tutte le lotte che si muovono in questo paese. È stato molto significativo secondo me anche il fatto che proprio oggi abbiamo ospitato i compagni della GKN, i lavoratori appunto in lotta per la loro vertenza contro il licenziamento, perché veramente ci fa un ponte importante secondo me su cui dobbiamo riflettere seriamente, nel senso che la difesa davvero della salute, del diritto politico che abbiamo davvero rivendicato come quel diritto che ci permette poi di partecipare in maniera attiva davvero alla vita politica e alle decisioni del nostro paese. In questo senso veramente ci tengo a ringraziare tutti per aver espresso da subito la disponibilità a partecipare e a costruire insieme questo momento di confronto, di dibattito in cui alterneremo una serie di esperienze che andranno appunto a dare voce a tutte le lotte, le vertenze che si stanno portando avanti a Roma, ma su tutto il territorio nazionale e oltre. E vogliamo raccontarci un po' in qualche misura da dove veniamo, quindi qual è in qualche modo la storia di questo nostro Servizio Sanitario Nazionale, dove siamo, qual è lo stato dell'arte un po' oggi, quali sono le lotte che si stanno muovendo e poi soprattutto chiederci insieme e confrontarci su dove vogliamo andare e come vogliamo andare. Sicuramente ci vogliamo andare tutti e tutte insieme, quindi questo credo sia un ottimo momento per coagulare davvero tutte le risorse che qui portiamo e tutti i contenuti che ognuno di noi, ognuno dei compagni e delle compagne che interverrà porterà oggi. Inizierei proprio col dare la parola a Edoardo per Medicina Democratica, che ci racconta un po' il percorso, la loro esperienza. E eccoci.
Sì, va bene. Allora, per chi mi conosce, sono un medico e lavoro sul territorio in una ASL romana, in una periferia di una ASL romana. Naturalmente, essendo per ragioni generazionali, diciamo di età, insomma più che di generazione politica, insomma, una persona che ha visto tutto il percorso, diciamo così, della riforma sanitaria come è nata, e io credo che uno degli elementi che serve agli attivisti sulla sanità, o comunque gli attivisti sui temi del welfare, della sicurezza sociale e dei diritti, è cercare di capire la profonda connessione che c'è tra queste conquiste e il periodo storico in cui queste conquiste sono state fatte. So che questo può essere un approccio noioso, mi scuso con chi non preferirebbe toni più altisonanti, però bisogna capire che se questa conquista, un po' in tutta Europa, o meglio nell'Occidente, o in una gran parte dell'Occidente, sono state fatte, è perché c'era un forte movimento operaio, un forte movimento democratico, un forte movimento sociale che chiedeva queste cose. Però vorrei dire una cosa in più. Non solo chiedeva sicurezza sociale, salute, sanità, prevenzione, servizi, occupazione, casa, istruzione, eccetera, ma lo faceva dentro una prospettiva di abbattimento, diciamo così, del quadro sociale, economico e politico in cui ci si stava. Allora, bisogna pensare che negli ultimi, diciamo, un percorso che è durato 30-40 anni, si è consumata una sconfitta di quel movimento anche in tutte le sue declinazioni a livello internazionale e che quindi oggi possiamo dire, e lo dico anche appunto come uno che molti di noi anche qui della mia generazione politica, a livello più che anagrafica, hanno fatto un percorso simile o parallelo al mio. Bisogna dire che ormai sono 30-40 anni che progressivamente questi diritti sono stati attaccati come ormai alcuni studiosi, casomai politico-sociali, dicono, la controffensiva è stata un po' programmata a tavolino, cioè nel senso, mentre noi negli anni metà degli anni 70 pensavamo che stavamo cambiando il mondo, il fare il Servizio Sanitario Nazionale, le USL all'epoca, era, come tante altre cose, un tassello di una trasformazione che ci avrebbe portato, non so, casomai qualcuno di noi pensava, a superare il capitalismo, invece nei grandi centri potentissimi, anche da un punto di vista economico internazionale, si pensava a come combattere e come sconfiggere questa egemonia culturale, diciamo così, che alcuni di noi, ognuno a modo suo naturalmente, chi ha medicina democratica, chi nel sindacato, chi nei centri, nei collettivi sociali e nei quartieri, insomma, ognuno ha cercato di rappresentare. Allora, nell'Italia questa cosa ha assunto le forme via via dei governi che a livello regionale e nazionale hanno operato, e questo non mi dilungo perché siamo tutti d'accordo, lo sappiamo, i tagli alla sanità, ma bisogna dire che questi tagli alla sanità non sono stati soltanto una riduzione fondamentalmente di personale, perché bisogna pensare che la sanità, che oggi è largamente, ma da tempo, regionalizzata, è il 60, anche di più, 70%, a seconda dei casi, dei bilanci regionali. Ma di questo 60-70%, il 60% è personale. Quindi quando si va a tagliare, si taglia sul personale. E qui c'è stata una, non so, forse gli faccio un complimento, un'astuzia del legislatore, del potere politico-economico, che cosa ha fatto? Ha bloccato le assunzioni nel pubblico impiego, ormai in tutte le finanziarie e le normative sono stati bloccati almeno da più di 20 anni, quindi tutti i governi che si sono succeduti, chi più chi meno, di centrodestra e di centrosinistra, hanno operato questi tagli, poi anche con il fiscal compact in Costituzione, l'Unione Europea, Maastricht, eccetera, eccetera, ma hanno fatto un'uscita di sicurezza, un piano B, anzi un piano C, piano B e un piano C, che era la possibilità di convenzioni con il privato. E le convenzioni con il privato sono state il grimaldello, le esternalizzazioni, non soltanto delle attività, come dicono i bocconiani, core business, cioè non soltanto non core business, cioè la mensa, le pulizie, la manutenzione, il lavanolo, ma anche interi reparti, servizi, assistenza sociale, psicologi, medici, cioè infermieri, eccetera, eccetera, con tutto un mondo, diciamo così, un indotto del terzo settore, che non sono soltanto le piccole cooperative, per cui abbiamo anche una forma di rispetto e, se vogliamo, in alcuni casi anche di consonanza, ma sono grandi cooperative o grandi gruppi privati. Allora pensate che dove lavoro io, un distretto che ha 205.000 abitanti, una enorme periferia di Roma, senza ospedali, l'assistenza, il servizio della ASL, del servizio di assistenza domiciliare, ha 15 operatori su 205.000 abitanti, e quindi tutto il resto è esternalizzato. Ha prima una grande, alla filiale italiana di una multinazionale francese, oggi con l'assetto che ha deciso la Regione Lazio, 6 erogatori privati accreditati. E purtroppo quest'estate, ad agosto, quando tutti quanti eravamo o stanchi o in vacanza, la conferenza Stato-Regioni ha deciso di allargare questo meccanismo a tutte le regioni, per cui ha legittimato non soltanto il sistema laziale del Lazio, ma anche di altre regioni che lo avevano, e in più ha indotto nelle regioni, se vogliamo, più virtuose, tipo la Toscana, che ancora avevano internalizzata l'assistenza domiciliare, a esternalizzarlo. Allora, dico questo perché uno degli errori che abbiamo fatto, e qui c'è la parte autocritica, almeno dal mio punto di vista, è di aver per un lungo tempo pensato che il problema fosse la carenza di risorse in assoluto. Allora, la carenza di risorse c'è, naturalmente, perché sono stati operati dei tagli, ma se, come noi sappiamo, ormai il 50% dell'attività sanitaria è esternalizzata o convenzionata, è evidente che per quanto noi aumentiamo il fondo sanitario, soltanto il 50% va al pubblico e il resto prende infiniti rivoli. I privati che stanno dentro il business, e che è diventato ormai un business internazionale che si chiama white economy, cioè un settore di investimento delle compagnie assicurative, quindi banche, mondo assicurativo, finanza a livello internazionale nei paesi ricchi, ma anche quelli meno ricchi, diciamo che questo settore, avendo paura di perdere finanziamenti, ha inventato le assicurazioni private, cioè già c'erano da prima, già c'erano anche nel nostro ordinamento giuridico, con alcuni paletti, ma fondamentalmente l'introduzione delle assicurazioni private di malattia come un benefit in alcuni contratti è servito a questi settori dell'economia, diciamo così, di white economy, di economia fondata sulla sanità, a finanziarsi. Devo dire che, questo poi non voglio entrare nel merito su perché il sindacato o i sindacati hanno fatto questa scelta, però questa scelta è pericolosa per varie ragioni. No, non stanno nei consigli di amministrazione, non è questo. Vabbè, però diciamo dipende il pubblico, il privato, insomma. Ma in realtà c'è una ragione, c'è un problema che si trascina a cascata. Il fatto che le assicurazioni sono defiscalizzate, quindi riducono gli ingressi, gli introiti alla pubblica amministrazione, allo Stato nel suo complesso, e tra l'altro per quanto riguarda il lavoratore non contribuiscono a creare il montante pensionistico, quindi sono un benefit che però poi alla fine del tuo percorso lavorativo non ti ritrovi all'interno della pensione come non te lo ritrovi nel salario mensile. Essendo appunto un compagno che quindi si sente anche la responsabilità di tutto quanto è accaduto e ha cercato, insomma, con tutti i limiti che ognuno di noi ha, di intrecciare il lavoro, chiamiamolo quello che si dice il lavoro teorico, cioè lo studio, il lavoro collettivo, il lavoro di massa tra le persone qui e in altre realtà come Medicina Democratica, Vertenze, Lotte, il Forum per il diritto alla salute, insomma le varie realtà che ci sono, mi sono andato a chiedere come mai poteva essere successo questa cosa. Allora, sono andato a rileggermi la riforma sanitaria che tutti noi difendiamo a spada tratta e purtroppo devo dire che rileggendola troviamo là dentro il grimaldello, la bomba orologeria, come la chiamo io, che in ragione della particolare situazione storica in cui quella riforma venne approvata, 1978 era... subito dopo il rapimento di Moro, il terrorismo, il governo internazionale monocolore di Andreotti democristiano con l'appoggio esterno del Partito Comunista, insomma per chi non si ricorda, casomai se lo va a approfondire e se lo ripassa, a un certo punto lì dentro, perché anche dentro la sinistra purtroppo c'era chi non era d'accordo a fare un national service, un servizio sanitario nazionale sul modello britannico, diciamo completamente pubblico, e lo stessi inglesi negli anni 40, nel dopoguerra, hanno trovato non poche difficoltà, per esempio con i medici di famiglia. I medici di famiglia, il general practitioners, non si erano voluti integrare nel National Service e da noi ancora sono una spesa sanitaria privata. Se voi andate a vedere il bilancio della Regione Lazio, i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali convenzionali, cosiddetti SUMAI nel gergo, voi non li distinguete quando andate alla ASL a fare le cose, ma insomma esistono. Insomma, nei fatti sono pagati come la ditta che fa le pulizie, d'accordo? O la ditta che fa la manutenzione. Purtroppo, sono pagati di più, però, purtroppo anche il manager della struttura privata prende di più dell'infermiere o del fisioterapista della struttura privata. Allora, il problema è che purtroppo c'erano degli avversari di questo sistema anche all'epoca, e oggi credo che ci sia un consenso unanime di quello che viene definito il pensiero unico neoliberale. Io penso che usare la parola liberista è un po' un eufemismo, cioè nel senso noi siamo di fronte alle varie sfumature del pensiero liberale, ha sempre pensato che questa nazionalizzazione dell'energia elettrica, dei trasporti, della sanità e quant'altro è stato fatto negli anni 60 e 70 fosse un errore, e nel nostro paese, che sempre ricordiamoci un paese cattolico democristiano, hanno detto più furbamente, anziché fare barriera contro questa cosa, gli ficchiamo questi grimaldelli che poi piano piano utilizzeremo, ed è quello che è successo fondamentalmente. E oggi, con questo concludo, assistiamo a una rimutualizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè, nei fatti, il Servizio Sanitario Nazionale funziona come una mutua con i suoi portatori di interessi, più o meno forti, che possono essere i medici in alcuni casi o i manager pubblici, no, che passano da una ASL all'altra. Noi abbiamo un fenomeno ormai nelle aziende sanitarie, come succede alla Coca-Cola o all'Italia o alle banche, in cui abbiamo il direttore generale che sta prima in Toscana, poi va in Umbria, poi va in Sicilia, poi passa da un'altra parte, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, cioè c'è tutta una classe, diciamo così, di gestionali che ha questa caratteristica. Però purtroppo a questo stiamo assistendo, a una forte rimutualizzazione. Io credo che o i movimenti di lotta trovano il modo per congiungere delle lotte anche giuste a un ripensamento, una riflessione, anche a un aggiornamento, diciamo, culturale, teorico, scientifico, chiamiamolo come vogliamo, del nostro della nostra elaborazione, perché i giganti sono tutti quanti morti, ovviamente, noi non siamo stati probabilmente alla loro altezza, o inevitabilmente saremo destinati a una sconfitta, come un po' io ho visto la vicenda della vertenza di Cosenza, della Calabria, situazione drammatica in Calabria, molto più del Lazio o di altre regioni, ma quello che avete visto è che c'è stata una forte mobilitazione a Cosenza, soprattutto sull'Agenzia Sanitaria di Cosenza, che poi è stata in qualche modo riassorbita dentro i meccanismi, diciamo così, locali, istituzionali, cioè non riuscita minima, non ha neanche sentito il bisogno di ricollegarsi alle lotte che a livello nazionale pure ci sono, a Roma, da altre parti, insomma, abbiamo tantissime vertenze sulla salute e la sanità, a volte piccole, a volte casomai non importanti, importanti per chi le fa, no? Come Villa Tiburtina a Roma, adesso per dire, o il Forlanini, per dire due esempi. Però questi compagni, o comunque questi gruppi di attivisti di Cosenza, non hanno sentito il bisogno di ricollegarsi. E quindi dentro una realtà anche un po', mi scusino i calabresi presenti, un po' arretrate, come quella della Calabria da un punto di vista politico, è ovvio che questa roba è stata rimacinata dentro il meccanismo. Allora o noi troviamo il modo di ripensare, ricreando una nuova generazione di attivisti e di militanti, anche da un punto di vista teorico, non soltanto di prassi e divertenze, o se no è inevitabile che questi percorsi, anche nostri, importanti, eccetera, siano destinati a essere sconfitti. Grazie.
Grazie Edoardo. Io oggi ho questa fastidiosa incombenza di pulire il microfono e ricordare a tutti di stare nei tempi. Sono, penso, la persona più antipatica del Noiz oggi. Però ti ringrazio intanto Edoardo, passo la parola a Elisabetta per il forum, ma io, se volete, faccio girare il microfono, basta che facciamo sta cosa formale.
Sì, io sono Elisabetta Papini, sono del Forum per il diritto alla salute, un'associazione che si è radunata, si è cominciata a formare nel 2017, di operatori e operatrici sanitarie e attivisti politici, che nel 2019 diventa associazione nazionale e un po' si mette a fianco di grandi associazioni, appunto come Medicina Democratica, nella lotta per il Servizio Sanitario Nazionale. Diciamo sempre come prima cosa che vogliamo riappropriarci di alcune parole, innanzitutto la parola servizio. La parola servizio e non sistema sanitario, come dice appunto la scuola bocconiana quando parla di sistema sanitario nazionale. Se vedete, anche durante la pandemia si faceva la pubblicità, sostiene il sistema sanitario nazionale, tanto la S e si confonde tra servizio e sistema, però la differenza è sostanziale. Sistema significa questa convivenza, questo ibrido da pubblico e privato che fornisce l'assistenza sanitaria. Invece il servizio significa che deve essere sempre garantito, che è quello che hanno fatto molte operatrici e molti operatori sanitari durante la pandemia. Tantissime operatrici, che non solo dipendenti pubblici, ma anche dipendenti pubblici però pagati esternalizzati, come diceva prima Edoardo Turi, attraverso il sistema delle esternalizzazioni, quindi attraverso gli accreditamenti che avvengono e gli appalti con cooperative o pseudo cooperative, che oggi di cooperativa, come c'erano una volta, hanno poco e niente. E sono diventate spesso delle procacciatrici di affari, ecco, che sfruttano lavoratori e malpagano lavoratori, perché la crisi di questa sindemia, di questa pandemia, è stata una crisi soprattutto della precarizzazione del lavoro, che è stata pagata soprattutto, io lo devo dire, per il 70% degli operatori sanitari è donna, soprattutto dalle donne, questo ci tengo a dirlo, anche perché sono femminista, ci tengo a dirlo. Quindi, dicevo, la parola servizio, dobbiamo fare attenzione a non dire, secondo me, sistema sanitario nazionale, che è della scuola bocconiana e che vuole far credere che pubblico e privato possono convivere insieme. Anche perché il privato si vive proprio attraverso le rimesse pubbliche, e il privato addirittura arriva a dire che fa meglio il servizio sanitario del pubblico. E questa è la cosa assurda. Però cosa fa questo privato? Con le rimesse pubbliche fa vedere che di bella facciata che fa servizio sanitario nazionale, ma poi quando non c'è l'appuntamento, non c'è la possibilità di dare subito un appuntamento per quella prestazione, te la offre in privato sociale, con un prezzo simile. E l'utente dei servizi, che è questo poi il problema, non riesce a capire qual è la differenza. Cioè, non c'è la possibilità di fare quella visita? Vabbè, signora, non si preoccupi, gliela posso dare in privato, un po' come il sistema dell'intramenia. Tutti questi soldi che entrano al privato sono profitto puro. E questo privato campa con le rimesse pubbliche. Rimesse pubbliche che derivano dalle tasse dei cittadini e che gli stessi lavoratori che ci lavorano, per esempio, nel privato pagano. E poi il problema della precarizzazione è arrivata ad essere veramente a livelli allarmanti, perché io penso alle RSA, ma pensiamo a tutto il sistema dell'assistenza domiciliare. Convivono all'interno di una struttura o su un territorio a fare lo stesso servizio persone che fanno lo stesso lavoro con 3, 2, 4 contratti diversi, a partita IVA, con la cooperativa a tempo indeterminato con l'articolo 18, a tempo determinato, a tempo indeterminato col Job Act. Cioè, veramente un'assurdità. Tutto questo ha portato a che purtroppo questo servizio è andato in tilt e si è retto sulla il buon spirito di servizio che hanno tantissimi operatori e operatrici, come dicevo, tante donne che hanno fatto la vita da equilibriste, cioè hanno lavorato sia a casa sia in ospedale e poi a casa, perché c'erano i figli che non andavano a scuola e quindi dovevano fare l'altro lavoro di produzione, riproduzione, quello che fanno e tante di noi. E quindi grave la situazione è questa. E poi la situazione qual è? Altro grave problema è che questi lavoratori hanno perso qualsiasi voglia di unirsi e di lottare insieme. E questa è quella è la parte che veramente più mi preoccupa e più mi inquieta, ecco. Quindi vedete, io sono molto contenta che un anno fa ad una manifestazione ho conosciuto Giulia, giovane infermiera che si fa un mazzo tanto per lavorare. Sono molto contenta che ci siano dei giovani, ma siamo ancora veramente pochi, come sono contenta di vedere persone che hanno lottato per Villa Tiburtina, ma siamo ancora pochi e tanti di noi non, cioè io vedo lavoratori che si azzannano tra loro, cioè infermieri contro OS, OS contro ausiliari, invece di unirsi tutti quanti insieme contro l'unico padrone. Anche perché poi tante volte un lavoratore della cooperativa non riesce nemmeno a capire chi è il suo padrone, tra virgolette, chi è il responsabile della sua situazione, e se la prende col vicino. E quindi questo la vivo come qualcosa veramente che mi inquieta da un punto di vista politico e da un punto di vista proprio di militante. Per questo abbiamo intrapreso queste lotte anche col Forum per il diritto alla salute, che stiamo continuando, e abbiamo su questo anche portato avanti tante altre iniziative. C'è il nostro volantino, e ci mettiamo a fianco con grandi associazioni come Medicina Democratica ed altre. Io penso che tutti insieme questo può essere un'occasione sicuramente per riflettere su come coinvolgere e riunire un movimento operaio che ci ha portato ad una riforma che aveva già dei problemi lì, però c'ha anche però è stato un inizio, e dovremmo riprendere proprio a fare questa lotta, insomma, insieme.
Allora, no, ringrazio Elisabetta e anche dello stimolo, diciamo, alla riflessione.
sulla diciamo responsabilità che ci dobbiamo prendere un po' tutti e tutte di in qualche misura stimolare la coscientizzazione sia dei colleghi e delle colleghe sanitarie, ma anche dei cittadini e delle cittadine che fanno un altro lavoro e che sono utenti di questo servizio sanitario, perché effettivamente se pensiamo a vertenze come la GKN al livello di unione e di forza che esprimono i lavoratori nel rivendicare i loro diritti, sicuramente purtroppo nel campo della sanità siamo decisamente indietro e quindi abbiamo veramente tutto un percorso da costruire, ribadisco, in maniera trasversale sia come operatori e operatrici sia come cittadini e cittadine e utenti semplicemente di questo servizio sanitario nazionale che sa da riformare. Passo la parola a Monica della Società della Cura e andiamo avanti cercando di stare nei tempi, sennò i fonici ci menano.
Allora, grazie a tutte e a tutti e grazie soprattutto a chi mi ha preceduto per aver diciamo fatto un po' un quadro della nostra, di come siamo arrivati qui. Però il punto che ci richiama anche un po' il dibattito che ci ha portato qui, no? Non è tanto come siamo arrivati qui, ma come ne usciamo insieme. Quando ci siamo ritrovati in pandemia, chiusi dentro casa con tante altre e tanti altri, ci siamo fatti una domanda, cioè se ciascuno se ne poteva uscire vivo con la propria vertenza, pratica, territorio, eccetera, oppure se invece quell'intuizione che avevamo avuto in alcuni tanti ormai 20 anni fa, legata all'interpretazione, no, di questa traiettoria della globalizzazione che era in realtà una mercificazione, poi quindi utilizzare le nostre vite, i nostri corpi, la nostra salute come un potenziale campo di investimento, oltre alle vecchie materie prime, ai vecchi territori, ai vecchi terreni, eccetera, i nostri diritti come un possibile nuovo mercato, fossero un pezzo del ragionamento che dovevamo rimettere insieme, e non dico insieme a caso, dico insieme perché insieme significa non solo i sanitari, gli infermieri, i pazienti, le associazioni dei pazienti, ma anche gli attivisti, i militanti, i sindacalisti, gli operai e la gente che sta poi magari pure a casa sua spaventato senza lavoro e senza mezzi. E questa è stata un po' l'intuizione della Società della Cura, che però non è l'oggetto di cui voglio parlare ora, anche se appunto poi ormai siamo già tanti, siamo 4.000 tra realtà associative, persone in giro per tutta l'Italia, abbiamo anche spinto poi il movimento, i resti di quello che resta appunto in questi 20 anni e un po' di sindacato, di buona volontà a provare a fare un ventennale del G20, del G8 che non fosse soltanto una celebrazione o un posto dove ci andavamo a incontrare con 20 anni di più sulle spalle, ma un posto dove si potesse fare un minimo di ragionamento. E qual è il ragionamento che io poi vi propongo, vedo tante e tanti con cui ci siamo conosciuti in quegli anni e poi negli anni successivi, ma anche appunto tante come te e come altri che poi abbiamo, diciamo, ci siamo conosciuti nelle vertenze, nei presidi che abbiamo fatto anche in lockdown, no? Anche un po' con tutte le come dire, con tutte la prudenza del caso, ma anche con quella forza che ci viene dalla disperazione, perché siamo disperati, questa è la verità. Io non penso che nessuna e nessuno di noi può dire che con uno stipendio a fine mese ha risolto, quando ce l'ha. Cioè, noi non abbiamo una prospettiva di comunità e di paese. Siamo l'un contro l'altro armati, vaccinati e non vaccinati, capienti e non capienti, studenti e gente che gli tiene il posto fino a 700 anni perché ci tengono al lavoro. E questo è il punto. Cioè, noi ci siamo impegnati in un conflitto che ci consuma, ma che non è il nostro conflitto. Che non è per niente il nostro conflitto. E quello che noi dobbiamo fare è convincerci che noi dobbiamo essere il conflitto del nostro vicino, se vogliamo non solo uscirne vivi, ma anche avere un progetto politico comune che ci porta fuori. Noi abbiamo fatto l'esperienza di provare innanzitutto con la forza delle persone che insomma tra noi fanno questo anche per, diciamo, per lavoro, provare ad avere il PNRR in tutti i suoi vari passaggi, no? E anche il decreto di economia e finanza, e provare a capire dove stavano andando i soldi nostri. Per essere, beh, di quelle cose ci sono state tantissime versioni. Il senso è che con la pandemia si sono aperti una serie di mercati di cui ha parlato ampiamente Edoardo, quindi non vi tedio, però la nostra malattia è un grande affare che molti e molte non vogliono perdere e che è nei programmi politici di questo governo. Cioè loro devono rientrare, Draghi ha deciso col suo DEF che vuole rientrare dal 12% al 4% del debito pubblico, perché non è vero che è un keynesiano e non è vero che l'Europa è diventata keynesiana, l'Europa è quello che era, cioè un posto dove si fanno gli affari, e quindi noi dobbiamo rientrare nel perimetro delle compatibilità del debito che ci tengono insieme, perché noi non siamo tenuti insieme dalla politica, noi siamo tenuti insieme da un mercato. E se l'Italia affonda si porta dietro tutti gli altri, e questo non lo vuole permettere nessuno. E se la salute è un pezzo di quel profitto che serve per arrivare a questo obiettivo, allora non gliene frega un cazzo di niente, questo deve essere chiaro qua dentro. Poi magari se, quando ci troviamo nelle istituzioni lo diciamo pure con una certa eleganza, no? Portiamo i nostri grafici, le nostre slides, eccetera. Però in quello non c'è destra e non c'è sinistra. Cioè solo un obiettivo, ossia fare di quel diritto il pezzo del prossimo mercato. Allora o noi ne prendiamo consapevolezza tutti insieme e proviamo nei posti in cui siamo a fare un pezzo di questa strada insieme, oppure non ne usciamo. Il secondo punto sono i luoghi, gli spazi. Non c'è salute senza spazi, ma non c'è salute senza casa, ce l'hanno insegnato per esempio i nostri compagni e le nostre compagne che sono stati con noi a fare i presidi sul PNRR, sul DEF, eccetera. E se noi non reinterpretiamo la nostra vertenza per la nostra salute come una vertenza complessa, e quindi una vertenza per l'abitare, per l'ambiente, per il territorio, per gli spazi, per i beni comuni, noi non ne usciamo. E per il reddito, assolutamente, per il reddito universale, per il reddito a prescindere diciamo dalla tua condizione lavorativa nel momento, quello che ti porta fuori dal ricatto, no? della GKN, anzi del Fondo Merrose e di tutti quelli che ci stanno dietro. Però noi in questo, e chiudo con questo perché mi piace essere concreta, questo ci porta un sacco di responsabilità. Cioè noi non possiamo stare qua a lamentarci ancora, perché non ce l'abbiamo proprio il tempo per lamentarci. Questi cambiamenti avverranno nel giro di un anno, al massimo un paio d'anni. Non ci sono proprio i soldi nei tempi politici per farli durare più di così. Allora noi in quest'anno, in questi due anni, dobbiamo scegliere tutte le occasioni che ci tengono insieme e trovare modalità come quella di oggi, per cui ringrazio Renaud per averci dato questo spazio, come è successo in tanti altri anni dietro le nostre spalle, perché noi dobbiamo farla insieme, ma pensarla anche insieme, questa vertenza, diciamo, complessa, con tutti i soggetti che si portano addosso questa vertenza. E non ci dobbiamo far dividere dalle priorità degli altri, perché non è quello il nostro punto. Non è quello il nostro punto. Il nostro deve essere un punto di cittadinanza, di diritto, economica, sociale, politica e sanitaria a 360 gradi. Il resto sono strumenti. Vaccino, non vaccino, cioè io dico sì, vaccino sì, ragioniamoci, però noi abbiamo un tema dei brevetti, per esempio su ventilatori, mascherine, presidi sanitari, camici fatti in un certo modo. Chi ne parla di quella roba? Chi parla che per esempio per la transizione ecologica c'è un tema di brevetti e di concentrazione dei brevetti che praticamente rende assoluta la transizione una chiacchiera se quei brevetti non vengono messi in comune, non vengono messi a disposizione della comunità scientifica? Magari il vaccino che abbiamo a disposizione ci permette di non finire sotto un respiratore, ma se siamo morti di fame, se i compagni della GKN perdono il lavoro, e non è che se ne fanno più di tanto di non finire sotto il respiratore, sì, certo che se ne fanno, ma poi dopo devono pagare l'affitto, devono pagare le spese per i figli, eccetera. E se quel brevetto continua a essere privato, i profitti continuano a non essere nostri, ma saranno sempre i profitti loro. Allora l'invito innanzitutto è, come dire, a trovare uno spazio, un perimetro. Noi abbiamo proposto la cura, si chiami Pippo, si chiami convergenza, però il meccanismo deve essere questo, cioè trovare nei nostri territori dei tavoli in cui il Forlanini, tutte quante, diciamo, le vertenze dei nostri territori siano insieme allo stesso livello e con la stessa dignità e con la stessa forza per tutti noi e tutte noi. Tutti chi ci vuole sta, francamente. Io mi sono pure stufata di farmi dividere dalla priorità degli altri, dalle ideologie degli altri, dalle religioni degli altri, dalle padurne di tutti. chi ci vuole sta, si siede a quel tavolino, lo mettiamo insieme e proviamo insieme politicamente a costruire una vertenza. Questo è un territorio che fino a ottobre sarà martoriato da altre priorità, da altre cose, però ci avrà prossimamente una nuova amministrazione. Ne dovremo, probabilmente questa, diciamo, questa cosa che possiamo, vogliamo, dovremmo costruire anche in questa città, dovrebbe ragionare di che cosa porre, no? Non soltanto in difesa, ma anche in contrattacco, ma anche in proposta. Come la vogliamo? Qual è la lezione della pandemia che abbiamo imparato? Io ho la mia versione, ma non mi basta. Non mi basta se non ci stanno tutte le vostre, francamente. Quindi grazie per questo spazio, però cioè, proviamo a uscirne con un perimetro che sia un perimetro il più possibile ampio, il più possibile largo, il più possibile inclusivo, il più possibile anche, diciamo, spesso, profondo. Come ci stanno poi anche, insomma, chiedendo chi dice noi siamo solo una fabbrica, però se voi ci fate pure il lavoro vostro, forse stiamo messi un po' meglio. Grazie.
Allora, grazie a Monica per aver sottolineato anche l'aspetto veramente olistico che ha il senso che deve avere, deve iniziare ad avere sempre di più il senso della cura e le sue veramente intersezioni con qualsiasi campo dell'esistere, quindi dal lavoro all'abitare, veramente vorrei solo esprimermi con l'esistere. Iniziamo a scendere un po' di più rispetto alle vertenze attualmente attive a Roma. Passo la parola a Luisa del coordinamento dei comitati per il Forlanini Bene Comune. E purtroppo devo sempre invitare a brevità a tutti quanti. La simpatico.
Buonasera a tutti, mi chiamo Luisa e faccio parte di questo coordinamento dei comitati per il Forlanini Bene Comune che si è creato intorno al 2015 raggruppando realtà diverse, realtà lavorative, realtà di semplici cittadini e che fino ad oggi ha portato avanti anche in termini giuridici, perché sono stati anche portati avanti dei ricorsi da parte di uno dei comitati del coordinamento, la vertenza sul Forlanini. E il Forlanini cos'è? È un pezzo di città, è una cittadella, non so se tutti voi lo conoscono, faccio una brevissima introduzione, cioè il Forlanini è stato costruito nel 1934, è un'opera architettonica di notevole pregio, è una cittadella nel senso che è stata concepita proprio per la cura delle malattie polmonari, in particolare della tubercolosi, quindi ha una storia sanitaria lunga e gloriosa. Questa lunga storia sanitaria è stata bruscamente interrotta nel 2006 con la dismissione dell'ospedale. Era un ospedale a tutti gli effetti, aveva numerosi reparti, il reparto di chirurgia toracica di cui faceva parte il professor Martelli, molti l'avranno sentito nominare, lo conosceranno, e quindi era un pezzo della nostra storia sanitaria. Nel 2006, sull'onda della dismissione di molti ospedali, con l'idea appunto di fare cassa e quindi di dover rientrare dal debito sanitario, sempre per questa questione del debito che, come giustamente ha sottolineato Monica poco fa, è la nostra guida, cioè tutte le scelte politiche dietro avevano questa guida nascosta ai più, perché magari molte persone si domandavano: ma perché hanno chiuso il Forlanini? Perché c'è il debito, perché la cosa più semplice è tagliare i posti letto, poi magari si costruivano ospedali da altre parti, si spendevano tantissimi soldi in altre strutture, però questo è stato il risultato. Quindi nel 2006 è stato dismesso. All'epoca non fu organizzata una vera lotta a livello territoriale per difendere quel luogo e quella struttura sanitaria, non ci fu la possibilità di farlo. Però successivamente, nel 2015, quando la proprietà è passata alla Regione Lazio, si è cominciato a diffondere un tantam, diciamo, tra i vari comitati territoriali, purtroppo la parte dei lavoratori è stata sempre molto assente, pur essendo la protagonista, perché poi tutti questi reparti che chiudevano al Forlanini sono stati trasferiti al San Camillo con tanti problemi, perché gli spazi erano ridotti, quindi tanti problemi anche per i lavoratori. Però insomma la parte diciamo dei lavoratori è stata sempre molto assente in questa difesa, e quindi si è creato questo coordinamento, e quello che abbiamo sempre ritenuto indispensabile era riappropriarci di questo bene comune sottratto, sia in termini diciamo ospedalieri, dove fosse possibile, ma vista la vastità del complesso, si parla di oltre di circa 200.000 metri quadri, quindi insomma stiamo parlando di un complesso molto grande e molto articolato, dotato tra l'altro di un parco con piante rare che erano destinate proprio alla cura delle malattie polmonari. Quindi l'idea è quello di avere un progetto complessivo che tenesse conto della possibilità di utilizzare quel luogo per fini sanitari, per fini sociali, per fini culturali, ma comunque di restituirlo alla cittadinanza. Purtroppo, a distanza di tanti anni, si sono succedute tante ipotesi, e c'è stato anche un tentativo da parte dell'amministrazione regionale, che, come ripeto, dal 2015 è divenuta proprietaria dell'immobile, di interpellare i cittadini, e la maggior parte dei cittadini hanno risposto: ma vogliamo che sia restituito alla città posti letto dove è possibile, servizi sanitari di prossimità, di cui adesso si parla tanto ma si vede poco, perché anche nel piano di resilienza per la sanità di prossimità c'è poco e niente, e comunque le risorse per la sanità sono scarse, e non è detto che siano destinate alla sanità pubblica, cioè non si parla di sanità pubblica, ma come diceva la collega insomma poco fa, si parla di sistema, e quando si parla di sistema sappiamo che si parla di privato, e quindi con tutte le cose che sappiamo tutti. E diciamo, si sono succedute tante ipotesi: farne una cittadella della pubblica amministrazione, così naturalmente veniva tutto chiuso e ai cittadini non arrivava niente, si riempiva il Forlanini di uffici vari, il parco rimaneva chiuso, il museo anatomico non veniva recuperato e quant'altro. Poi questa ipotesi è tramontata. Allora chiamiamo un'agenzia internazionale dell'ONU, chiamiamo qualche struttura internazionale di prestigio che così che richiamerà soldi, eccetera. Non se n'è fatto niente. Ultimo, ciliegina sulla torta, l'ipotesi di un tecnopolo, cioè di una struttura pubblica data alla Confindustria del Lazio, praticamente, per organizzare lì incubatori, insomma varie ipotesi di industrializzazione. Ah, l'altra ipotesi che era stata fatta, ma non si sa se accantonata o meno, era quella di farne la sede dell'Agenzia Europea per la Ricerca Biomedica. Insomma, ipotesi che era stata lanciata dalla von der Leyen subito dopo la pandemia, per dire lì faremo ricerca in campo biomedico, eccetera. Cioè, quindi subito Zingaretti, il Forlanini, con la speranza di prendere soldi per la ristrutturazione, perché nel frattempo la struttura è stata completamente abbandonata al deperimento totale, e adesso ci sono delle parti completamente diciamo in disuso e non utilizzabili, se non con fortissimi lavori di ristrutturazione. Quindi l'idea è quella: trovare qualcuno che ci dà i soldi, no? Che sia la prestigiosa agenzia internazionale, che sia questo o che sia quello. Non c'è quello che tutti i cittadini hanno sempre chiesto sin dall'inizio: un'idea complessiva di recupero del bene per restituirlo ai bisogni della cittadinanza. Bisogni sanitari, si pensava a una casa della salute, è stata anche avviata, e sto concludendo, ma la storia è lunga, è stata anche avviata una trattativa con la regione. Capofila di questa trattativa la CGIL, che nel frattempo aveva posto il problema delle RSA pubbliche, altro grave problema, perché chiaramente le RSA sono tutte strutture in convenzione. Se le RSA pubbliche funzionano, le convenzioni si perdono e quindi siamo sempre al solito discorso. Comunque era stata avviata una trattativa, abbiamo partecipato anche come coordinamento, non era presente solo la CGIL ma anche il coordinamento dei comitati e altri comitati locali. Si era arrivati all'idea di avere per certo una RSA pubblica e una casa della salute, più il trasferimento degli ambulatori dell'ASL RM3, che dove l'ASL paga degli affitti onerosi, quindi si potevano recuperare quegli spazi per i poliambulatori. E il 118, ma anche il trasferimento del 118, insomma tutte queste belle cose, quando è uscita fuori a luglio la notizia del Tecnopolo. Forse con la Confindustria e con l'università si può fare un accordo, fare il terzo Tecnopolo di Roma. Ce ne stanno già due falliti poi in gran parte. Uno alla Tiburtina, che fa parte del complesso della Tiburtina Valley e sappiamo bene com'è finita. Un altro a Castel Romano. Quindi questo sarebbe stato il terzo Tecnopolo, agganciandosi ai fondi del Piano Nazionale di Resilienza. Su questo non si sa nulla di ufficiale, sono uscite tante indiscrezioni sui giornali, dichiarazioni di esponenti Camilli, un esponente di importante insomma, della Confindustria del Lazio, però non c'è traccia di un provvedimento diciamo certo da parte della Regione. E quindi siamo così. Chiediamo a tutti di contribuire alla nostra lotta, perché noi non ci arrendiamo. Naturalmente la trattativa è andata a farsi benedire, nel senso che di fronte a questa ipotesi non si è più parlato né di RSA né di altro. Questo è lo stato dell'arte. Grazie a tutti.
Grazie mille Luisa. Passo la parola a Peppe invece per il coordinamento di Villa Tiburtina.
Vabbè, insomma, merito considerazione sui massimi sistemi, tanto quello che stanno a fare si è capito. E arriviamo un po' nello specifico, non vi faccio la storia di tutta Villa Tiburtina, sostanzialmente è questo posto che sta là, posto pubblico, che ho valleggiato, fondazione, università, sostanzialmente un posto pubblico che sta lì dove si è tentato insomma di fare questa, di aprire questa vertenza. E con molte difficoltà, perché aprire una vertenza dentro un quartiere che è che sono i quartieri di oggi, insomma, cioè la situazione stiamo così, perché i quartieri sono così, perché le persone sono così, perché certe questioni non passano e perché coinvolgere la gente a fare storie c'è cioè un gran casino, cioè è un grande problema. Quindi noi andiamo sempre alla fine poi dei risultati. Io voglio due parole a Edoardo, no? Ma che dovevano fare questi di Cosenza? Cioè quelli dei Cariati hanno occupato il coso per tre mesi un ospedale occupato e richiede apertura del servizio là. Io penso che ci sia una questione qua, è che non è che ci stanno tante vertenze, no, qui le vertenze non ci stanno, pure quelle che ci stanno sono spurie e arrivi proprio quasi al livello in cui ti fanno dire qualche cosa, ma non... Ma dopo di che te si bloccano, infatti stanno dappertutto, è successo così, è successo dove ci stavano delle rivendicazioni di riacquisizione di posti pubblici, che sono Cariati de Cosenza, Adelaide de Torino, noi a Villa Tiburtina, ci hanno tutti sputato faccia, tutti. Quelli sono arrivati a parlare col nuovo commissario calabrese, con tutte quante queste storie, l'ha cacciati via alle compagne de Cosenza e le compagne de Cariati. Allora qui il problema insomma tocca capire che si instaurano pure processi che sono processi reali, se no le cose ce le diciamo fra di noi e ce le scriviamo sui nostri documenti, ma se poi queste cose non entrano dentro il tessuto territoriale, cioè di dove dobbiamo andare a discutere noi di che cos'è la medicina territoriale? Cioè se io non riesco a innescare una vertenza su Villa Tiburtina, non riesco a capire neanche chi ci dovrà andare a lavorare dentro Villa Tiburtina. Perché noi con questa storia qui adesso, fra breve, un lavoratore pubblico sul territorio sarà peggio del panda. Cioè scompariranno totalmente. Ma dov'è che vado a parlare di questo? Dov'è che vado a parlare di ridiscutere la medicina di prossimità e di non fare un problema solo di erogazione di prestazioni che 2000 volte non servono a un cazzo e che servono solo a far girare da una parte a un'altra? Dov'è che posso discutere di un controllo popolare, di una partecipazione popolare? Allora, il sogno di Villa Tiburtina, com'era? Era che quella storia lì doveva servire, perché era una cosa che veniva offerta sia al quartiere, insomma lì è stato fatto tutto bene, perché sono state fatte delle questioni con una presenza quotidiana, una cosa con un consenso totale del quartiere che abbiamo avuto là dentro. Il problema poi è che è anche con una cosa rivolta verso la città. Guardate, questo può essere uno strumento, diciamo una vertenza pilota dove noi ci possiamo confrontare su queste storie. Allora, dopo il passaggio, dopo che abbiamo fatto di tutto, dopo che abbiamo contato tutto, poi ci hanno preso tutti i passaggi, ASL, Fondazione, Regione, tutte quante queste storie qua, arriva a niente. Se ci fosse stato un movimento poco serio che era in grado, là dentro ci doveva entrare. Ci doveva entrare dentro Villa Tiburtina e doveva costituire il polo per Roma o comunque metropolitano, dove tutte queste cazzo di discussioni su come deve essere la sanità, sull'inchiesta territoriale, su tutte queste storie, si produceva là dentro, con questa formula da una parte riappropriazione e da una parte elaborazione, cose, in cui tutte queste intelligenze e competenze che ce vonno adesso, anche se non so quelle che te salveranno, perché è una cosa troppo seria per lasciarla a mano ai medici, questa storia qui della salute. Allora, quindi, su questa questione qua, noi dovremmo in qualche modo capire, perché il limite è questo, cioè non è che dopo diciamo noi non siamo in grado neanche di elaborare, non gliela fai a ottenerlo, ma cioè, se noi vediamo che a ogni ASL praticamente ormai succede di tutto, sta storia di, cioè non riusciamo a fargli rispettare, ma anche le cose che dicono loro, cioè dall'intramenia, le liste chiuse, i gatti, cioè quelle l'hanno scritto loro, se leggete l'inizio del PNRR, parlano di salute olistica, cioè ma vi rendete conto? Ma questo non è che è cominciato col PNR, è cominciato con prima, i distretti, sono arrivati a essere che praticamente sembra un volantino nostro quando va la descrizione dell'ultimo distretto, a parte il fatto che non parlano mai chi cazzo deve fare queste cose, sono sempre privati, alla fine è sempre questa la storia, ma se no come concetto c'era. Quindi allora su queste storie qua, noi per Forlanini è la stessa cosa, e trick e track, e stiamo sulle A, entrateci dentro sto cazzo dei Forlanini se c'è sta storia, cioè avete tutti quanti di vicino, CGL, quell'altri, e che cazzo, cioè quelli stanno là e ci diventa, intanto c'è la riappropriazione di quel posto. Non gliela famo a farlo questo, e se non gliela famo sappiamo, se chiacchieriamo, regà, cioè famo le nostre cose, perché io non ho capito quale deve essere il piano o quale sia il piano dove noi andiamo a impattare con queste storie. Dov'è che se andiamo a confrontare e dire io voglio questo e tu vuoi? Ma mica te sto chiedendo la salute olistica, te sto chiedendo uno straccio di ambulatorio di là in modo che possa andare senza girare da una parte a un'altra o andare sul Gemelli che tu me lo fai fare a fianco a quello fra l'altro. Ti sto chiedendo questo, che l'hai scritto su 2000 volte che ci deve stare quello lì e lo devi fare e non riesco a fare questo. Allora se non riesco a fare questo, controllami i brevetti, Big Pharma, il mondo totale, se scazziamo fino a dopodomani su vaccino sì, vaccino no, su queste storie qua. Allora queste sono, penso, io sono stato purtroppo ricoverato in periodo di Covid e sono ritornato al Policlinico in qualità di paziente, mi sono fatto 5 ore dentro quel cazzo di pronto soccorso dove ci ho lavorato per 30 anni e dove ci ho preso denuncia, poi c'ho il processo, perché ci stanno pure queste cose, poi ci sono anche queste cose. Allora là dentro praticamente mi hanno fatto 3 tamponi per il Covid in 5 ore, ma stavo su una spianata di barelle dove quelli si stompavano addosso, dove l'infermiere per arrivare a te ti poggiava la flebo da una parte, lo metteva da quell'altra, quello si sbrodolava su quell'altro letto, così, e tu mi vieni a fare la questione. Qui bisognerebbe ripensare tutti gli ospedali, il concetto proprio, bisognerebbe rifare tutto quanto, perché fra un po' antibiotici non servono più, quindi tocca ricominciare tutto da casa. Cioè, sono temi immensi che ci si pongono davanti, ma da qualche che cazzo dobbiamo pure parlare, e il tavolino dove parlare su queste cose. Ce lo vogliamo conquistare o no? Perché se non conquistiamo pure questo, siamo opinionisti, ci piacerebbe fare questa cosa qua, ma come ci arriviamo a questa cosa qua? E allora su qualche questione dobbiamo pure vincere, dobbiamo far capire alla gente che su qualche iniziativa, su qualche storia e qualcosa a casa te lo porti, perché se no sei quello che c'ha ragione, ma chi se ne frega che c'ho ragione, perché è quello che ci dicono tutti in quartiere, ci avete ragione, pure il prete lo dice dentro l'omelia, ci avete ragione, è giusto che si riapre. E allora? E che faccio io adesso? Mo adesso, tanto per chiudere, per capire come stanno le storie, mentre non sapevamo più che cazzo fare, perché effettivamente avevamo fatto tutto, avevamo occupato così, non ci si è rivolto nessuno, è arrivato, praticamente ci chiamano questi a luglio e ci dicono: oh, mo c'hai i soldi, c'hai i fondi, c'hiamo tutto, famo tutto, aprimo qua, famo là, tutta questa storia qua. Non so quanto gli durerà questa, dovevano fare pure presto, perché poi c'hanno i vincoli, devono presentare i progetti, poi magari mo sono 2 mesi, non se ne sa niente di questa storia qua. Mo noi ci stiamo a riprovare. Il 18 purtroppo oggi abbiamo saputo che c'è stata un'altra cosa qua, però insomma il 18 abbiamo previsto questa assemblea in cui invitavamo questi qua per capire un attimo sto cazzo di quartiere, sta cazzo di città, che fa insomma su sta storia, perché questi mo ci hanno detto sì, mo lo famo, mo lo possiamo fare, mo ci abbiamo i soldi, se dobbiamo mettere d'accordo con la fondazione, poi con quell'altro, poi con l'università, poi così dopo lo facciamo. Allora, dopo questa cosa qua noi riproviamo a fare, e io non lo dico, noi non ci arrendiamo, io penso che fra un po' ci arrendiamo pure, perché che dobbiamo fare? Cioè non è che ho la fede io, non sono cristiano, cioè a un certo punto faccio le cose che posso fare, se non ci stanno le condizioni non si può fare, e adesso non mi pare che ci stanno tante le condizioni.
Grazie Peppe. E siamo qua pure per provare a costruire queste condizioni, perché da qualche parte in qualche misura tocca andare, e il futuro così com'è non può andare avanti. Siamo qua pure a cercare di interrogarci e capire come, appunto, tracciamo linee, proviamo almeno a rifletterci insieme. Passo la parola a Graziella per l'assemblea dei consultori.
Allora, rispetto ai consultori, chiaramente noi stiamo sul pezzo, però è un dato di fatto che riusciamo a farne aprire uno e ne smobilitano e ne svuotano un altro lo trasferiscono, allora bisogna organizzarsi, andare là a fare battaglia e ottieni che casomai non si smuove. Però addirittura successivamente, naturalmente al Covid, a tutti i piani nazionali di resilienza e resistenza, già solo l'utilizzo della parola resilienza a me mi fa incazzare come una belva, perché non è assolutamente possibile pensare di dover utilizzare le capacità, perché la parola poi resilienza ha un significato ben preciso, per risolvere naturalmente gli interessi e i problemi non solo di questa società capitalista ma anche patriarcale. E quindi chiaramente rispetto a tutte le discussioni che ci sono state, ma ripeto, non solo dopo Covid ma anche prima, si è arrivato a fare una proposta, appunto, che se prima i consultori dovevano essere uno ogni 20.000 abitanti, si arriva a uno ogni 100.000 abitanti, perché logicamente si è sempre stato sotto al numero, addirittura al nord la maggioranza sono legati a associazioni cattoliche pro-life, vengono dati un sacco di soldi a tutti questi personaggi, e per esempio noi nel Lazio abbiamo fatto una grossa battaglia per le assunzioni, perché se noi non abbiamo il personale e non riusciamo anche a formarlo, no? Proprio perché noi non solo ci rivolgiamo alle donne, ma a tutte le libere soggettività che siano in grado di fare accoglienza, e addirittura in molti consultori l'accoglienza è un'ora di telefono dall'una alle due, se c'hai culo che ti risponde qualcuno, perché quello casomai è andato a fare una visita da un'altra parte o sta aiutando, che ne so, una signora che ha bisogno di aiuto, eccetera eccetera. Quindi un senso di svuotamento, per cui effettivamente il pubblico non deve funzionare, perché considerando che appunto i consultori sono l'unica realtà totalmente gratuita che non richiede ticket e non ha problematiche appunto di provenienza, di cittadinanza eccetera, e che guarda caso sono stati quelli principalmente attaccati sul discorso dei territori, perché anche tutta la buffonaggine, insomma, delle case della salute, eccetera, che mettevano insieme qualche ambulatorietto che c'è stava casomai nel territorio, ma non andavano appunto a verificare e a programmare col territorio, perché i territori sono cambiati. I territori di una città come Roma sono completamente diversi, ci sono quelli tutti di anziani, ci sono quelli che hanno appunto molti più stranieri, ci sono quelli che hanno un bisogno per esempio rispetto alle nuove generazioni, quindi strutture che effettivamente rispondessero e quindi facessero vivere ai territori quello che andava fatto e che come andava fatto, che è la cosa tragica sugli obiettivi che tutti hanno. Allora, ci sono dei diritti, sembra che la salute, ma io aggiungo il benessere, perché dire solo salute pure me, secondo me è un po' monco ormai, proprio per come viene utilizzata la salute da un punto di vista economico, farmacologico, e dove la salute viene considerata soltanto come elemento di cura, e quindi come tutto il discorso che si faceva prima rispetto naturalmente all'utilizzo del nostro corpo, perché la nostra mente qualche volta viene usata e qualche volta no, ma sicuramente del corpo a fini economici. Quindi il problema veramente della cura e del benessere noi dobbiamo riuscire a stravolgerlo, perché anche l'ottenere appunto l'apertura di un consultorio, lottare appunto per la formazione del personale, ma poi ritrovarsi con gli obiettori di coscienza pure dentro i consultori, perché noi abbiamo fatto un'inchiesta, ma l'abbiamo fatta noi come compagni e compagno all'interno appunto del coordinamento, riuscendo a tirar fuori i dati che la Regione Lazio non avrebbe mai tirato fuori, perché non gli conveniva, perché diceva che nei consultori, ma manco se chiedeva se ci stavano gli obiettori o no, perché era scontato che non ci stessero. Noi, riuscendo con le pecche, rompendo i coglioni a tutte le ASL, eccetera, eccetera, siamo riusciti a fare un'inchiesta invece articolata e precisa, e ci sono moltissimi obiettori pure nei consultori, oltre che negli ospedali e nei reparti, naturalmente, per quello che significa dell'IVG, quindi anche tutto quello che è naturalmente le loro leggi, la 194, tutte le leggi sui consultori. Quindi oggettivamente non è questione delle leggi, è questione di creare i rapporti di forza per riuscire naturalmente a riprendersi la situazione, anche perché altrimenti qualsiasi mollichetta che te danno te viene risucchiata in modo ancora più violento e ancora più provocatorio rispetto alle situazioni. Infatti anche noi, quello che i consultori se siamo riusciti a fare aprile, abbiamo occupati, poi dopo siamo riusciti naturalmente a beccare il personale, però poi veniva preso da un altro consultorio. Quindi una situazione che effettivamente vai nelle scuole e le adolescenti e gli adolescenti in assoluto non sanno che sono i consultori, perché naturalmente non c'è più questa cultura che rispecchia invece il bisogno appunto di partecipazione, perché i consultori erano nati prima, c'erano le assemblee, noi abbiamo ristrutturato le assemblee delle donne, perché se ci stanno quelli, ma che cazzo ci prendiamo a fare in giro? Continuiamo naturalmente a seguire un aspetto burocratico e legale, che di legale ormai non ha più niente, e che noi stessi continuiamo a non capire perché il discorso della salute e del benessere non riesce a captare l'interesse come tutti gli altri obiettivi e le altre necessità. La salute e il benessere è omnicomprensivo, cioè sta dentro tutto, dalla casa al salario, al welfare. E pensiamo appunto che cosa ha significato per le donne il discorso appunto del welfare annullato, e quindi il carico dei figli, il carico degli anziani, il carico di tutte le fragilità che aumentano, perché in una società de merda come questa è il minimo che aumentino le fragilità e le problematiche, perché naturalmente la salute olistica è una parolaccia, perché veramente il corpo si deve solo curare perché deve essere solo malato, la mente se è malata è pure meglio, così te eliminiamo prima. Quindi il concetto di fondo è quello di ripigliasse il concetto della cura. Io infatti avevo fatto tanti anni fa, insomma, un ECM alla neuropsichiatria infantile proprio sul concetto della cura, proprio prendendo il significato sociale della cura, quanto è importante e impossibile pensare di avere una società in cui non ci sia questa possibilità di una cura che parte dall'individuo e dall'individualità per collettivizzarsi in una società che allora diventa effettivamente un qualcosa che risponde ai bisogni, perché se no altrimenti si sono riappropriati pure di questa parola. Pure la parola cura è una parolaccia oggi come oggi, perché rispecchia unicamente quelli che sono gli obiettivi commercialisti e utilizzatori, naturalmente, anche di questa grossa ignoranza e debolezza dell'individuo su quello che è un diritto complessivo e che risponderebbe effettivamente a tutto. Quindi ben venga riprendere, naturalmente, non solo a chiacchierare, perché lo famo tutti, lo famo tanti, sapemo tutto quello che è successo, molti di noi se sono fatti prima della riforma sanitaria e se sono fatti a riforma sanitaria. Io mi ricordo al Policlinico, il collettivo lavoratori e lavoratrici del Policlinico era considerato un gufetto, perché nel 78 dicevamo, oh, leggemola bene sta riforma sanitaria, ma ci rendemmo conto che è già di fatto strutturata la fregatura, e quindi non solo tutto il discorso delle privatizzazioni, ma l'aziendalizzazione. Quello è stato il quid che ha trasformato e si è rimagnato tutto, che veramente ha riportato la situazione di oggi. Prima c'erano le mutue, oggi c'è il welfare aziendale, ci sono le assicurazioni e c'è purtroppo un personale completamente diviso e settorializzato, col discorso universitario, col fatto naturalmente delle lauree brevi, col tentativo naturalmente che hanno visto che se si unificava, andando oltre alle professioni, le lotte sull'obiettivo della cura e del benessere e complessivo della salute, automaticamente tu riuscivi a creare dei rapporti di forza. Quindi mo i rapporti di forza vanno inevitabilmente costruiti sul bisogno dei territori, fatti uscire però dai territori, perché è inutile che ognuno di noi se fa un cazzetto suo e poi dopo porta la bandierina. Non ci interessano le bandierine, ci interessa fondamentalmente riuscire a ricreare questa capacità collettiva di ripresa di obiettivi e di spazi, perché se tu non c'hai salute, non c'hai benessere, non c'hai spazio manco per vivere. E quello è il discorso di fondo, perché potrai avere una cosa ma te manca l'altra. Devi pensare a tuo nonno che l'hai messo nell'RSA, dove lì è tutto privato, ma non solo le RSA sono tutte private, tutta la riabilitazione, perché chi ce l'ha a mano? Sono tutte naturalmente cooperative, eccetera. L'assistenza domiciliare, di fatto le USCA, sono parolacce pure queste, perché non ci pigliassero il culo. Non ci sta assolutamente niente di pubblico, neanche il dopo Covid. Nessuno di tutti questi che parlano, perché sono stati bravi a parlare di veramente bisognava, utilizzando quelle parole con altri significati, nessuno ha fatto un'autocritica di quella che è stata una scelta distruttiva della sanità pubblica a favore di un privato che dilaga, ma più che altro di un annientamento del concetto di salute. Quindi massima disponibilità di misurarsi sulle cose pratiche, ma anche di riuscire fondamentalmente a convogliare più rapporti di forza e più situazioni reali, anche piccole, ma che concretizzino più possibile questo bisogno di cambiare a 360 gradi l'obiettivo naturalmente del diritto alla salute.
Grazie Graziella. Io vi devo purtroppo invitare all'assoluta brevità perché quei signori sul palco mi picchiano male e passo la parola però a Massimiliano del coordinamento del comitato Si può fare per ex lavanderia e Santa Maria della Pietà. Grazie.
Grazie a te. Allora, ovviamente io parto da una difficoltà trovandomi in una discussione come dire, che rivendica e ragiona di sanità pubblica laddove in maniera esattamente speculare a quella del Forlanini la nostra battaglia da oltre 25 anni è perché il Santa Maria della Pietà, l'ex manicomio di Roma, non sia, così come sta drammaticamente purtroppo avvenendo, non sia consegnato nelle mani e nella proprietà dell'azienda sanitaria locale per farne un polo sanitario. Perché questo? Perché è una scelta sbagliata e perché è una scelta folle. Montemario, il quartiere dove è inserita il Santa Maria della Pietà, è chiamato in gergo il quartiere ospedale, cioè un quartiere con una presenza di poli ospedalieri e sanitari decisamente sovradimensionata rispetto alle esigenze territoriali. Ma ancora, perché le caratteristiche di quel luogo, l'essere un luogo straordinario, fantastico, meraviglioso, 35 edifici di inizio secolo dentro un parco botanico straordinario, collocati esattamente al centro dell'area urbana del municipio, doveva diventare, e secondo noi deve diventare, il centro storico di quel quadrante della città, laddove si rappresentino i bisogni assolutamente senza risposte di quel territorio relativamente alla cultura, all'aggregazione, alla socialità, a tutti quegli aspetti che hanno a che fare col benessere sociale di quei territori. E poi per un'altra ragione simbolica ma significativa, perché quel luogo ha rappresentato nella sua storia il buco nero della medicalizzazione della vita umana e della mente umana, essendo stato per 70 anni il manicomio più grande d'Europa. E perché il sogno del movimento basagliano, dopo la riforma più importante e più preziosa al mondo sulla psichiatria, doveva nell'immaginario e nella volontà di quel movimento diventare il suo opposto e essere quindi aperto alla città, secondo uno slogan che caratterizzò quell'epoca, che era entrare fuori, uscire dentro, per rappresentare l'idea che proprio perché le persone che soffrivano di disagio psichico fossero accolte in termini sociali all'interno della città e la città con i suoi bisogni di socialità e di cultura fosse accolta all'interno di quelle che erano state mura di separazione e di segregazione. Quindi una scelta sbagliata. Ma allora che cosa ci fa uno che diciamo si sta battendo perché quel luogo non diventi un polo sanitario, e cioè quello che sta diventando un aggregato casuale di cose messe alla rinfusa a un'azienda sanitaria che ragiona in termini di dimensione proprietaria e di arroganza accaparratrice di uno spazio pubblico dentro una discussione sulla sanità? Ci si sta perché la vicenda Santa Maria della Pietà è indicativa di un meccanismo di sistema, e uso in termini negativi la parola sistema esattamente nel senso che gli dava Elisabetta. Perché c'è un'altra faccia della medaglia della privatizzazione, cioè non solo si è deciso di delegare al privato un pezzo significativo della sanità e dei servizi per la salute, ma l'altra faccia della medaglia è aver deciso di trattare quello che rimaneva della sanità squisitamente pubblica, esattamente come se fosse un soggetto privato, e cioè il metodo e il metodo di gestione delle aziende sanitarie locali seguono esattamente la logica di imprenditorialità privata. E fra l'altro molti pensano in maniera impropria e scorretta che la ASL sia un ente funzionale della Regione Lazio, invece non lo è. La ASL è un soggetto, prima di tutto, purtroppo e drammaticamente, prima che un soggetto erogatore di servizi, è un soggetto aziendale. Come un'azienda si comporta, come un'azienda ragiona e come un'azienda ricatta. E dico ricatta perché, avendo la potestà di gestire le necessità di bilancio e quindi di determinare gli effetti che, ad esempio, un buco o un saltare per aria dei meccanismi di bilancio di una ASL avrebbero sul sistema politico regionale, sono i direttori generali che dicono ai presidenti delle regioni che cosa si deve fare e non l'opposto. E allora la ASL RM1 sul Santa Maria della Pietà ha ottenuto un assurdo, un ossimoro, e cioè ha ottenuto che proprio nella città dove Forlanini, San Giacomo e tantissime altre situazioni, dove si chiudevano poli sanitari, nel posto dove meno c'era necessità, bisogno e raziocinio nel collocare un polo sanitario, l'ASL RM1 abbia potuto godere in realtà dell'unico obiettivo fondamentale che aveva, e cioè quello di accaparrarsi il valore patrimoniale di quegli edifici da inserire nel proprio bilancio e i finanziamenti regionali per le ristrutturazioni e per le opere che l'ASL appositamente fa. ASL che, ragionando come un'azienda e in termini arroganti e clientelari, gestisce i propri uffici tecnici come una sorta di agenzia di distribuzione di appalti e bandi. La mia ASL, l'ASL RM1 di cui vi sto parlando, ha avuto i suoi dirigenti degli ultimi 20 anni dell'ufficio tecnico pressoché tutti indagati o arrestati per appalti truccati e tangenti, perché questo sistema è il sistema con cui si muove quel modello aziendale, quel modello privatistico e proprietario. In maniera del tutto discutibile, la Regione Lazio ha scelto di cedere la proprietà e l'uso dell'80% del Santa Maria della Pietà alla ASL RM1. E qui entro nella dimensione che poneva Peppe. Nonostante l'opposizione a questa scelta abbia avuto non solo un grandissimo consenso locale, non solo, e sfido chiunque a ragionare sul significato quantitativo di questa roba, siamo stati in grado di portare 12.500 firme autenticate dal notaio alla Regione Lazio per una proposta di legge sul Santa Maria della Pietà, e ancora una delibera comunale che addirittura il comune a stragrande maggioranza ha approvato e che rappresentava l'idea di un polo socioculturale completamente pubblico, completamente controllato dal pubblico all'interno della centralità urbana. Ma abbiamo messo in campo in questi 2 decenni e un po' tutto ciò che la politica in termini di proposta istituzionale, in termini di proposta di azione diretta, noi il presidio al Santa Maria della Pietà fisico, materiale, il luogo dove stare a discutere di quella roba l'abbiamo costruito, conquistato e mantenuto fino allo scorso 15 febbraio, quando la ex lavanderia è stata sgomberata per richiesta della ASL e connivenza di Regione e Comune di Roma. Ma il tema che ci dobbiamo porre, e qui chiudo così lascio il tempo necessario, il tema che ci dobbiamo porre è tutto politico. E cioè il tema è se in questa città una vertenza di 25 anni che ha raccolto il consenso locale e territoriale, che ha raccolto le adesioni e la partecipazione attiva di tutto il mondo della salute mentale, che rivendicava per quel luogo l'applicazione delle leggi e l'uso delle risorse pubbliche in favore della salute mentale, perché così direbbe la legge che questa sistemazione istituzionale assolutamente viola e diciamo utilizza per lasciare ancora una volta nella disperazione uno dei settori più colpiti della sanità pubblica in questa regione, mentre l'assessore D'Amato inventa delibere che caricano sulle famiglie delle persone con disagio psichico il peso delle rette delle cliniche private convenzionate, che costano 3 volte tanto le precedenti strutture comunitarie. Quel luogo, e questo noi rivendichiamo anche da 25 anni, doveva e poteva essere messo a reddito, cioè diventare uno strumento di recupero di risorse pubbliche per l'amministrazione pubblica. Bene, in quel luogo la Regione Lazio ha dato nel 2000 35 miliardi di vecchie lire alla ASL R1 per realizzare l'unico ostello della gioventù pubblico presente nella capitale del turismo europeo. L'ASL si è presa i 35 miliardi di lire, ha realizzato gli ostelli e dopo 2 anni li ha smantellati e ne ha in qualche modo e se ne è accaparrata una proprietà esclusiva senza alcuna contropartita pubblica in termini economici. Ma la domanda politica è: se una battaglia che ha occupato, raccolto firme, fatto proposte istituzionali, comunicato al quartiere e comunicato alla città, che ha prodotto una continuità con quel movimento basagliano che ha conquistato quella straordinaria legge del 13 maggio 78, non la spunta di fronte a un sistema che chiama a sé ogni singola forza politica, perché ogni forza politica che dalla una condizione di opposizione si è schierata pubblicamente per l'uso pubblico, sociale e culturale del Santa Maria Petà, nel momento in cui ha acquisito collocazione di governo, si è piegata al volere di un potere sanitario rappresentato dall'ASL RM1, allora la domanda che poneva Peppe è una domanda che pongo, cioè se non si vince così, con questo carico di forza e di potenza di fuoco, fra virgolette, di cui oggi ci rimangono e rimangono soprattutto la ex lavanderia, svariate migliaia di euro da pagare in multe e spese legali, perché l'azione di guerra che è stata rappresentata nei confronti del movimento per l'uso pubblico sociale e culturale del Santa Maria Petà è stata una guerra senza esclusioni di colpi, dove il tema della forza economica e del potere economico ha avuto il suo peso e oggi mette in queste condizioni chi si è battuto per 25 anni per questa straordinaria vertenza.
Grazie mille Peppe, è fondamentale veramente anche tutto il discorso sulla sanità pubblica per le persone con disturbi psichici. Purtroppo mi stanno per pistare di botte, abbiamo ancora però 2 persone che devono parlare, sì, faccio gli occhi dolci ai fonici, e quindi vi presento Antonio, che ci ha raggiunto da Napoli e che ci porta un po' della sua esperienza, e poi ci sarà Marco e poi giuro che abbiamo finito. Grazie. E Davide, che lancerà il congresso di Bologna.
Sì, grazie. Io, a parte la cattiveria dei fonici, cerco di essere breve perché siamo stanchi. Io lavoro all'ospedale del Mare di Napoli, è stato investito da questa grande follia da circa 2 anni. Devo dire che è molto difficile per noi clinici, per chi fa ricerca, uscire dall'ospedale e trovare il modo di relazionarsi e parlare di questo tema. È molto difficile perché non per colpa, diciamo, dell'interlocutore, ma per colpa nostra, perché mi rendo conto, mi sono reso conto molto in questi anni, in questi due anni, della enorme separazione che c'è tra quello che facciamo noi, il nostro binario lavorativo di ricerca, la clinica, e quelli che sono poi in realtà i reali soggetti a cui ci dovremmo rivolgere. Io ho difficoltà perché ci relazioniamo con innanzitutto una separazione grossa che c'è tra il mondo della scienza in generale, ma il mondo della medicina, e quelli che dovrebbero essere i primi soggetti a cui si rivolge. E poi c'è diciamo, la difficoltà di organizzare un discorso, perché per noi a me sembra sempre che quando parliamo al di fuori degli ospedali si tenda a far passare un po' sotto quello che è il vero convitato di pietra, che è il virus, che c'è, che continua a esserci, che ci sarà per molto molto tempo, purtroppo. Questo dobbiamo dirlo. Noi siamo investiti da questa pandemia in una situazione che era già tragica, perché la Campania viene da 10 anni di piano di rientro, viene da una serie di chiusure di presidi ospedalieri importanti, il San Gennaro, che si trova nel Rione Sanità, quartiere popolare al centro di Napoli, cui è seguita la chiusura della Scalesi, dell'Annunziata, che sono dei presidi ospedalieri storici. L'Annunziata era l'ospedale che riceveva gli orfani, è stato poi inserito all'interno di un piano di struttura per l'infanzia e la maternità, ovviamente, diciamo, rimasta un po' più sulla carta. Noi ci siamo trovati all'interno dell'ospedale a gestire questa situazione, e devo dire che a me ha fatto molta tristezza soprattutto notare che, a fronte dei, diciamo, noi abbiamo avuto, mi pare, 400.000 casi con circa 8.000 decessi, e un grosso numero di pazienti critici, mi ha fatto abbastanza tristezza notare la povertà del dibattito all'interno di noi medici, all'interno degli infermieri. Una povertà di dibattito veramente allarmante, perché si risentono all'interno tutta una serie di questioni che sono poi relative a quella che è la piega della cultura di massa che ha preso l'Italia. Quello che io notavo, uno, la restrizione del problema all'ambito medicale, non medico, medicale. Cioè, come se questo problema fosse sostanzialmente, lo è ancora, lo vediamo nel dibattito sui vaccini, uno scontro a due tra noi e un agente patogeno contro il quale noi possiamo opporre il vaccino e delle buone strutture ospedaliere. Dico questo pur ritenendo che sia fondamentale un'azione, un ragionamento sul potenziamento delle strutture sanitarie, ma tutto il dibattito che si è generato all'inizio della pandemia, quando eravamo in lockdown, su mancano i posti in terapia intensiva, mancano i posti letto, ma non è quello il problema. Non è quello il problema. E questo ce lo dobbiamo dire, anche perché la maggior parte delle iniziative a cui io vado e che vedo sulla sanità vertono sul problema di riaprire le strutture, ridare ospedali, assumere. Queste sono tutte cose fondamentali. Però cerchiamo, come si dice a Napoli, di entrare nella scazzetta, cioè di capire di che stiamo parlando. Veramente pensiamo che questa situazione sarebbe stata arginata avendo 10.000 posti di terapia intensiva in più, 10.000 medici in più? Sì, certo, l'avremmo fronteggiata diversamente, ma il problema non è solo quello, perché la genesi di questa patologia, come di tutte le patologie, non è un rapporto a due, non siamo io e il virus. Noi a Napoli, un po' di compagni come me, di medio corso, diciamo, no? Vincenzo è di lungo corso, io sono di medio corso, siamo scesi subito in campo, intuendo questo problema, fuori dagli ospedali e organizzando le brigate di solidarietà. Brigate di solidarietà, io vivo nei quartieri spagnoli. Nel mio quartiere sono state il salvavita. E non solo perché andavo a visitare le persone, perché avevamo, insomma, quello adesso stanziano i fondi per la telemedicina, bastava un telefonino, anche perché soprattutto anche quelli debolmente sintomatici scontavano un problema fondamentale enorme che chiama in causa la medicina generale, che era la solitudine, la paura. Nei quartieri spagnoli, chi è stato a Napoli lo sa, la maggior parte delle persone vive in 15 metri quadri, in 20 metri quadri, ma quale distanziamento volete fare là dentro? La maggior parte di quelle persone vive di lavori precari, non è vero come dicono a nord che a Napoli nessuno fa niente, sono tutti fa. Napoli è una città di grande operosità e di grande precarietà. Questa situazione è ovviamente uno degli elementi che determina il corso della pandemia. Lo abbiamo visto, lo ha visto chi ha qualche annetto più di me, nel 73 col colera. Il colera è stata, diciamo, una epidemia che si è abbattuta su una città che non aveva strutture sociali, che non aveva reddito, o meglio, ce l'aveva ma se lo inventava in mille mestieri. I disoccupati nascono da lì. I disoccupati non sono i fannulloni, sono le strutture organizzative del proletariato precario napoletano, sono lavoratori e lavoratrici. Ora questo, diciamo, secondo me è mancato moltissimo e i medici devono fare autocritica su questo, ed è uno dei motivi per cui io dico che qualsiasi ragionamento vogliamo fare, diciamo, deve prescindere dall'ambito medico. I medici possono partecipare al ragionamento, ma non lo possono monopolizzare, per il semplice fatto che la nostra funzione tecnica non può presiedere a quella che è un elemento fondamentale che noi dobbiamo incominciare a mettere in campo, perché è giusto che ci siano le singole vertenze. Il compagno prima diceva giustamente, ogni tanto sempre a Napoli si dice una scopa per terra si deve mettere, no, una cosa gliela devi far vedere che la vinci, è tutto vero, però noi dobbiamo incominciare a parlare di riforma, perché noi possiamo immaginare tutti i fondi che vogliamo, possiamo aprire tutti gli ambulatori che vogliamo, gli ospedali, i consultori. Il sistema sanitario non funziona perché non funziona il suo nodo di base. È vero che la 833 era farraginosa, c'aveva dei problemi, però è anche vero che il portato della 833 è stato ostacolato dal mese dopo. I ticket nascono inizio anni 80, il governo De Mita. Le azioni di contrasto a quella che era la creazione del sistema sanitario nazionale sono incominciate la settimana dopo, perché la 833 aveva ed ha un problema interno. Dice: attenzione, noi vogliamo creare un sistema sanitario aperto, pubblico, orizzontale. Queste sono cose che fanno paura. Fanno paura a un sistema italiano che invece si è strutturato in tutt'altro modo. Dico una cosa. Quando ragioniamo, non è che sia così lineare il processo per cui c'è un gruppo di privati che vuole annientare la sanità pubblica. Io non credo che sia così. In Italia il 75% della spesa è a carico del pubblico, il 25% no, ma di quel 25% solo il 3% è a carico delle assicurazioni. Il 22% lo pagano out of pocket, di tasca nostra. E questo, capite bene, come può essere tragico quando si scende da Aosta verso Reggio Calabria. A tal proposito, come si fa a ragionare di singole vertenze senza prendere in considerazione il regionalismo diseguale che ci hanno regalato il centrosinistra degli ultimi anni 90? Allora, io, diciamo, dico questo perché penso che nella convivenza delle singole vertenze sia fondamentale però cominciare ad articolare un discorso più ambizioso. Non lo faremo domani, però cominciamo perlomeno a parlare, perché sennò sembra sempre che dici: guarda, siccome questa cosa non è impossibile farla, non ne parliamo. Intanto passano 50 anni e tu stai sempre là. Peraltro, diciamo, io ne ho parlato in varie assemblee, la questione della riforma sanitaria. Un mio collega mi diceva: scusa, ma che cazzo vai a parlare all'assemblea dei lavoratori della riforma sanitaria? No, io vado a parlare lì perché, se vogliamo, proprio parlando di medicalizzazione, cioè la interruzione di questo processo di costruzione storico della clinica si ha quando le classi subalterne prendono parola e diventano protagoniste. La rivoluzione francese sicuramente, ma rispetto a tempi più vicini a noi sicuramente il periodo che va dal 68 in poi. per non parlare, diciamo, del grande dibattito che si ha a inizio Novecento all'interno dell'allora Partito Socialista, da cui nasce la medicina del lavoro, nasce il problema delle patologie che non sono il rapporto, come dicevamo, tra me e l'agente patogeno, ma una serie di condizioni morbigene. Cioè, io credo che dobbiamo incominciare anche a avere l'ambizione di parlare di riforma sanitaria pensando una cosa. Tutto quello che noi possiamo mettere in campo, e lo dice uno che lavora negli ospedali e che è contro l'ospedalocentrismo, permettetemi il neologismo, tutto quello che possiamo mettere in campo cade nel momento in cui noi abbiamo una disparità, e chi fa ricerca sull'epidemiologia, sullo sviluppo delle malattie lo sa, una disparità tra la dinamica dei processi demografici ed epidemiologici che mutano continuamente, a volte anche più rapidamente di quanto ce ne rendiamo conto, è sostanzialmente l'invarianza del sistema, cioè è lo stesso sistema di 50 anni fa che prova a rispondere a una società che è invecchiata. E su questo, diciamo, la grande vergogna di un paese che si è messo ad accusare gli anziani: come ti sei permesso di invecchiare? E adesso ci rompi i coglioni che c'hai le malattie e poi ti becchi il Covid e ce lo mischi a tutti quanti, poi muori e ti dobbiamo tenere 2 settimane in terapia intensiva. Questa è stata una cosa terrificante che abbiamo vissuto. Però il problema è che questo sistema è invariante, non muta, dà la stessa offerta a una domanda che cambia. E lo vediamo, e l'abbiamo visto durante il Covid, altro tentativo di mobilitazione che abbiamo fatto. È un sistema che non tiene conto di una serie di sacche di popolazione che non vengono proprio contemplate all'interno del paradigma della cura. Noi abbiamo fatto, per esempio, una serie di azioni di lavoro su lavoratrici e lavoratori del sesso che durante il lockdown continuavano a lavorare. Perché giustamente il problema lì è il reddito, è la casa, non è il virus. Sì, mi fai il vaccino, ma io come mangio? Allora il problema è ritarare il sistema su queste cose, soprattutto, diciamo, cambiando, lo dicono tutti, ma incominciamo a ragionare pure fra di noi, pure l'idea di prevenzione, non scansare i pericoli. Tra l'altro, per esempio, sull'idea di prevenzione si parla anche spesso di predicibilità, no? Quando qualche, diciamo, fascinoroso complottista mi dice: ah, questa cosa era già prevista, l'avevano già studiata. No, non è che l'avevano studiata. Chi sia, diciamo, chi si voglia leggere un po' di cose riguardo l'epidemiologia e le malattie infettive, il primo convegno che parla di malattie emergenti del 93 lo promuove non a caso la Rockefeller Foundation. Perché? Perché a loro interessa moltissimo che non si ammalino i soggetti produttivi. Il capitale ha interesse che noi produciamo, che usciamo, non che siamo chiusi in lockdown. È il contrario di quello che dice qualcuno. Però il problema è creare un dibattito intorno alla questione che è necessario ridurre le condizioni che generano patologie. Faccio un solo esempio. La Campania è la prima regione in Italia per obesità infantile. C'è tra l'altro un rapporto statistico molto stretto, per chi è appassionato di numeri lo può verificare, tra l'obesità del bambino e il livello di istruzione della madre. Ora, non è che è colpa delle madri, per carità, però è chiaro che soprattutto nelle fasce meno abbienti la madre è l'unica responsabile della famiglia, non esiste tra noi, tra l'altro, diciamo, il livello di istruzione correla con l'obesità infantile, perché il livello di istruzione è anche correlato alla liquidità che c'hai, perché generalmente sei nelle fasce sociali più basse e vai a mangiare all'MD, a mangiare a discount, non vai certamente da Sole 365 o a mangiare la quinoa. E questo è un problema, perché quei bambini obesi saranno gli ipertesi del futuro, saranno i diabetici del futuro, che noi dovremo curare. Hai voglia aprire ambulatori, aprire strade, aprire consultori? Non ce la farai a curarli, perché saranno troppi, perché la capacità di curare le patologie, di aumentarne la prevalenza, cioè di soggetti che pur malati stanno in vita, ti porrà il problema che tu a un certo punto non ce la fai più a curarli, perché sono troppi. Allora devi agire sulla riduzione di quelle cose. Peraltro, e chiudo, sennò Giulia mi picchia, c'è un altro problema. Quando noi parliamo di predicibilità delle malattie, a Napoli ci sarà fra poco un convegno sull'epigenetica, no? questa frontiera della genetica non è una cosa che si parla tra noi clinici, fra i ricercatori, una cosa astrusa, riguarda la vita di tutti noi, perché si sta ragionando sulla capacità di alcuni agenti ambientali esterni di modificare l'espressione dei geni senza alterare il patrimonio genetico. Che significa? Significa che se io vivo vicino all'inceneritore di Acerra, in risposta allo stress inquinante, le mie cellule producono cosa? Producono una risposta che è assolutamente all'interno del darwinismo. Cercano di sopravvivere, lo fanno creando dei cloni che sono poi tumorali. Quei cloni saranno, quella modalità di funzionamento sarà trasferita ai figli senza modificare il patrimonio genetico. Quindi non è più il cancro, non è più il frutto di una serie di mutazioni casuali. Attenzione, c'è, questo è vero nel grande anziano, ma oggi abbiamo un aumento delle patologie tumorali tra i giovani, tra i bambini, cosa che prima non esisteva, perché esiste una capacità di adattamento del patrimonio genetico senza mutazioni, ma proprio nel suo funzionamento, che risponde ai determinanti esterni. Ma questo è o non è un tema di ragionamento? È un tema di ragionamento che non può però restare all'interno della gestione delle strutture sanitarie. È un tema di grande prospettiva sul quale noi dobbiamo incominciare a ragionare. Se no, vi ripeto, voglio aprire ospedali. Io lavoro nel più grande ospedale della Campania, che De Luca ha aperto in pompa magna, aprendo poi una terapia intensiva Covid da 8 milioni senza gara, perché ovviamente, dice, io me li intubo io, perché ovviamente faccio una bella terapia intensiva da 8 milioni. Però, diciamo, io credo che dobbiamo incominciare anche a parlare di questo. A Napoli stiamo incominciando, spero che si faccia anche a Roma, spero che ci siano dei contatti, perché bisogna incominciare a fare pressione su questo, e io credo che ci siano le sponde politiche anche all'interno di diciamo aree insospettabili, perché per esempio gli ordini dei medici, la FIM, insomma gli ordini dei pediatri si sono espressi su questo, ci sono diciamo degli spiragli dentro cui possiamo introdurre il discorso. Penso che sia il momento di cominciare e che sia, diciamo, il giusto collante di tutte le lotte che ci sono. Scusate la lunghezza.
Grazie mille Antonio, io purtroppo chiedo scusa a tutti e a tutte, a Marco del coordinamento Cittadino Sanità e a Davide, che purtroppo dobbiamo tagliare gli interventi perché siamo andati 20 minuti fuori quello che ci avevano concesso, quindi dobbiamo proprio chiudere. Io vi ringrazio di cuore a tutti e a tutti e vi invitiamo al convegno che ci sarà a Bologna a novembre per iniziare a far incontrare tutte queste realtà che hanno parlato di salute e che vogliono iniziare davvero concretamente a pensare una strategia per ottenere i risultati che ci siamo detti oggi qui e veramente per delineare insieme le rotte da percorrere per raggiungerlo. Grazie a tutti e a tutti.